Carissimi fratelli e sorelle, sono salito di grado, siccome mi hanno detto qualcuno non riusciva a vedermi, e allora ci mettiamo a vostro servizio e disposizione. E allora riprendiamo il discorso di ieri, sempre, ricordatevi, illuminati dalla parola di Dio. Tutta l'esperienza di Sant'Antonio, penso conoscete ormai la sua vita, è segnata, dicevo ieri, dalla parola di Dio. E come racconta Sant'Atanasio, è dopo aver ascoltato con il cuore, non solo con le orecchie, ma con il cuore la parola, Antonio si è convertito, ha cambiato vita ed è diventato il grande santo che tutti conosciamo. Volevo partire da un'espressione del Vangelo di oggi, quasi alla fine, quando San Marco dice non avevano capito perché avevano il cuore indurito, e si riferisce soprattutto alla comprensione del Dio in cui noi crediamo. Voglio essere più preciso. Tutti siamo credenti, penso, o almeno siamo tutti religiosi. Anche i musulmani sono credenti, anche i buddisti sono credenti. Ma il problema è sapere a quale Dio noi crediamo. Qual è il Dio che noi preghiamo? Qual è il Dio con cui noi dialoghiamo, entriamo in relazione, lo invochiamo, eccetera, eccetera. Questo è chiaro. Per capire la nostra fede e capire l'esperienza di Sant'Antonio, dobbiamo avere chiaro a quale Dio crediamo. Ora dice San Giovanni nella prima lettura, Dio, l'abbiamo detto anche ieri, è amore. Ora vedete, noi dobbiamo liberarci da un grande peccato. Sant'Antonio si dice che è un grande, dicevo ieri sera, è uno che combatte i suoi avversari, i demoni. Poi lo vedremo fra poco, faremo l'elenco delle caratteristiche di questo santo. Noi crediamo in un Dio che è amore, e Gesù si inoltra in una definizione che è la più bella di tutte. Dio è papà. Dio è papà, no padre, perché nella Bibbia quando diciamo Abba padre, Abba, quando Gesù dice Dio è Abba, anche nel Padre nostro, nell'originale quella parola va tradotta con papà, come dicono i bambini oggi, papino. Dicono papuccio, è un modo affettuoso, confidenziale di rivolgerci al Padre che è nei cieli. Quindi mi raccomando, dobbiamo liberare il nostro cuore da un'idea sbagliata di Dio, questo è importante, di un Dio che premia i buoni, non mi dite che non pensiamo così, e castiga i cattivi o no. Tanto è vero che quando noi abbiamo una malattia seria, la prima cosa che pensiamo, ma che ci fece, Signore? Mi ha mandato questa malattia? Oppure quando c'è qualche discordia fra suocera e nuora magari, o fra vicini di casa, ma Signore ci va a pensare, io non dico niente, ma il Signore lo sappiamo, il Signore ci arriva dopo, gliela deve fare pagare. Un Dio che punisce i cattivi, diremmo noi in termini scolastici, e premia i buoni. Pensiamo così noi. Qualunque cosa ci accade di negativo, subito noi pensiamo a Dio. Padre, Signore, mi aveva a fare, mi ha tolto mio marito, abbiamo pregato, feci pregare alle suore, a tutti, ma mio marito è morto lo stesso, quindi io in chiesa non ci vengo più. Non facciamo questo atteggiamento, protestiamo a volte. Perché noi pensiamo, lo ripeto, sempre che Dio premia i buoni e punisce i cattivi. Allora abbiamo tre modi di agire nei confronti del Signore. Il primo modo è quello di cui parlava San Giovanni nella prima lettura. Quando uno nell'amore è preso e si muove per paura, non è vero amore. Ci sono quelli che nei confronti del Signore si comportano come gli schiavi, fanno le cose per paura di essere puniti. No, a missa c'è maggiera domenica, perché se non ci andiamo facciamo peccato mortale e poi andiamo all'inferno, meglio che ci mettiamo al sicuro. Ti sei litigato col prete, stai attento che poi il Signore, proprio il prete te la fa pagare, meglio essere, farci buono il Signore. Lo facciamo le promesse e facciamo le cose per paura. Perché non si ruba? Perché ho paura, perché poi il Signore mi manda all'inferno. Le cose fatte per paura. E questo, cari fratelli, lo facciamo anche con gli altri. Ma noi con gli altri ci comportiamo a volte per paura. Paura di perdere la stima, paura di essere accettati, di non essere accettati, la paura di rimanere soli, la paura di non farcela. Allora le cose noi facciamo per paura di. Questi sono gli schiavi che hanno paura di essere puniti da Dio. Nel Vangelo vi chiedo, trovatemi una pagina dove si parla di Gesù che punisce qualcuno. Se me la trovate vi regalo 1 milione di euro con questi tempi che ci sono, però la dovete trovare. Se c'è una pagina del Vangelo dove Gesù punisce qualcuno, punisce, no, non si arrabbia, arrabbiare qualche volta si arrabbiava Gesù, che poi arrabbiarsi non è peccato, vi potete arrabbiare, perché sia una santa rabbia. Quindi la seconda cosa, a volte ci comportiamo come dei mercenari, il contrario. Quindi gli schiavi si comportano per paura di andare all'inferno. Perché vai a messa ogni mattina? Così il paradiso è per me. Cari fratelli, non è il momento, ma comunque tra parentesi, noi il paradiso per averlo non dobbiamo fare nulla, perché è gratis. L'amore di Dio è gratuito. Non dovrei essere ogni sera il rosario, lo stesso Signore l'ama. E se non me lo dico, l'ama di più. Questo ci fa andare, ci fa arrabbiare, perché come? Quelli cattivi il Signore li ama di come? Io prego dalla mattina alla sera, faccio penitenza, mi faccio i mercoledì, come dice la Madonna di Medjugorje, a pane e acqua, e poi il Signore ama quelli più cattivi. Non può essere, perché l'amore di Dio è gratuito. Comunque, i mercenari sono quelli che fanno le cose per interesse. Voi sapete che c'è l'esercito, la legione straniera, o i soldati, i mercenari. Spesse volte gli eserciti nel passato, anche ora alcuni eserciti, sono costituiti da mercenari, cioè gente che lotta, combatte per i soldi o per guadagnare qualche cosa, per interesse. E qui vedete, domandiamoci, ma noi le cose perché le facciamo? Le facciamo in modo gratuito o per interesse? Apro una parentesi. Voi sapete che il tema, stiamo parlando dell'Eucaristia, ce la facciamo entrare. Quando noi celebriamo la messa, come stiamo facendo stasera, cosa celebriamo? L'amore gratuito di Dio per noi. Noi tutte le volte che andiamo a messa, partecipiamo alla messa, incontriamo il Signore che ci ama, non dimenticatelo, in modo gratuito. Ed è tanto grande ed è gratuito questo amore che dice San Paolo in una delle sue lettere: dove è abbondato il peccato, ha sovrabbondato la grazia. Più eravamo peccatori, più il Signore ci ha voluto bene. Ecco perché il cristiano non si dispera mai. E ricordatevelo, perché a volte ci sono persone che purtroppo, sono tanti motivi, non stiamo a giudicare, che commettono dei peccati, li commettiamo tutti intanto, fanno delle cose gravi e si disperano: ormai non c'è più speranza per me, io in chiesa non ci vado più perché l'ho combinata così grossa. No, ricordatevi che il Signore ci ama sempre. Dice c'è un aneddoto, un autore che dice così: anche se la tua anima fosse ridotta ad un rottame, ricordati che il Signore ti amerà sempre. Quindi quest'amore per interesse non è amore, è una cosa interessata. Sa quella ragazza che è brava, padre, si interessa della suocera e del suocero, li pulisce, li sistema, però gli ha lasciato il terreno, gli ha lasciato 2 appartamenti a Catania, la pensione gli passa, quella dell'invalidità e dell'accompagnamento. E questo, ditemi un po' se è amore. O facciamo come certi genitori, perché questo amore è mercenario, purtroppo, riguarda un po' anche noi preti, non vi preoccupate, anche noi preti, tutti siamo nella stessa barca. A volte ci sono dei genitori i quali cosa fanno? Cosa fate? Voi siete genitori la maggior parte, ed è una cosa buona, non è un rimprovero. Si ammazzano, si sacrificano perché i figli devono studiare. Li fate studiare, si laureano, uno diventa medico, l'altro diventa ingegnere, l'altro diventa avvocato, e i genitori poi si pavoneggiano, c'è uno ingegnere, uno avvocato, magari uno parrino, ancora di più. Però cosa succede poi? Che dopo, quando i figli si sono laureati, sono sposati, cosa fanno i genitori? Si comportano a volte da mercenari, perché non fanno altro che tutto il resto della vita rinfacciare ai figli: li abbiamo fatti studiare, io perché non vieni a trovarmi, io ti ho fatto studiare, mi sono sacrificato, non mi telefoni mai, è tua moglie, è questo e questo. L'amore, quando è mercenario, non è amore. Quando l'amore è fatto di paura o fatto per non è amore. Dice San Giovanni, il mercenario è colui che fa le cose per interesse. Ditevi, fatevi l'esame, facciamoci l'esame, quante cose abbiamo fatto stamattina per amore e per interesse? Facciamo l'esame di coscienza, quante cose durante il giorno facciamo per interesse, che può essere anche un interesse buono, non sto dicendo che può essere una cosa negativa, può essere anche buono l'interesse, ma per interesse, cioè per scopo, come si suol dire. Mentre l'amore vero è un amore, ci si deve comportare con Gesù, con Dio, scusatemi, da figli. E a proposito, c'è un'espressione di Sant'Antonio, questo grande santo, che a un certo punto dice: io non temo più Dio perché lo amo. Sono parole di Sant'Antonio, più o meno. Io non temo più il Signore perché lo amo, perché ho scoperto che è papà. Del resto, abate, Sant'Antonio, abate, sapete che vuol dire abate? Abate è un nome che viene dall'ebraico e significa papà. Dio è papà, e quindi il rapporto col Signore, fratelli, è un rapporto che si fonda sull'amore, un amore pieno e gratuito. Qua siamo in chiesa, si va per amore di Dio. Noi preghiamo per amore, noi facciamo le cose per amore, non per dovere. Se si può parlare di questo, altrimenti le cose pesano, anche se l'amore a volte implica sacrificio, rinunzia, fatica, ma alla fine l'amore rende gioiosi. Allora vedete, l'esperienza di Sant'Antonio è di una persona che a un certo punto, lui aveva appena 20 anni, scopre che Dio è padre, e allora il rapporto col Signore è un rapporto di amore. E scopro un'altra cosa, che a volte noi facciamo fatica, specialmente i genitori di oggi, che Dio è provvidenza. Dio è un provvidenza. Gesù è sempre con noi. L'Eucaristia, non so se ci avete riflettuto, e mi riferisco soprattutto al tabernacolo, perché è di qua il tabernacolo. L'avete qua, il tabernacolo è qua. L'altare del Santissimo, mi pare che è sulla destra. Dove noi conserviamo l'Eucaristia, il pane consacrato, detto in termini che poi è Gesù. Che cosa significa? Cosa ci ricorda l'Eucaristia? Che noi, questo è tipico della Chiesa latina, perché in Oriente non c'è l'uso di conservare l'ostia consacrata per la preghiera, per l'adorazione e per la comunione ai malati. Cosa ci ricorda l'Eucaristia dentro il tabernacolo? Che Gesù è sempre con noi. Non ci abbandona mai. Gente di poca fede, appena gli apostoli si trovano in difficoltà nella vita, c'era il mare in tempesta, cominciano a tremare, hanno paura. E Gesù interviene. Non avevano capito nulla, dice il Vangelo, che Dio è provvidenza. Dio è colui che provvede a quello di cui noi abbiamo bisogno. Per cui non state in ansia per i figli, per i vostri bambini. Qua c'è una bambina, che è un bambino o una bambina? Femminuccia. Non state in ansia. Giusto che vi preoccupate. Certo, la crisi economica e tutte queste cose sono vere. Ma alla fine, al fondo della nostra vita, c'è sempre il Signore. Nella barca che era sbattuta dal vento, c'è Gesù. Dio è Dio con noi. Ecco perché Sant'Antonio a un certo punto, quando scopre che Dio è amore, quindi non ha più un rapporto da mercenario o da schiavo, ma da figlio, lascia tutto. Ha lasciato qualcosa per la sorella, ma lui non ha voluto più nulla per sé, nemmeno una casa. Voi sapete che viveva in una grotta, in una tomba, ritirato nel deserto, mangiava il necessario e ne dava ai poveri, perché aveva scoperto che Dio è un padre che ci ama. Ma voglio aggiungere un'altra cosa, state attenti, che anche, l'ho detto ieri se vi ricordate, quando ci sono le difficoltà come gli apostoli sulla nave, sulla barca, sono momenti di grazia. I momenti difficili sono momenti di grazia, perché sono momenti in cui, se crediamo, però ci dobbiamo fidare del Signore, ci fanno crescere. Sarebbe illusorio voler crescere senza passare attraverso la via della croce. E Sant'Antonio ne sa qualche cosa, lo diremo. I momenti difficili, ve l'ho detto anche ieri, se crediamo, sono momenti di luce, ci fanno riflettere. Perché se Dio è papà, non ci può abbandonare. Se Dio è papà e si prende cura di noi, se Gesù è con noi, non ci lascerà mai. Ci prenderà sulle sue mani, ci porterà accanto al suo petto, ci darà le sue carezze, ci darà la sua parola e la sua consolazione. Però bisogna avere fiducia, come ha fatto Sant'Antonio. Sant'Antonio era ricco. Vedete, quando si è troppo attaccati ai soldi, significa che non si crede in Dio. Non ci fidiamo. In fondo, io vedo a Siracusa, non so se è qua lo stesso, o sabato in pomeriggio, e anche sabato mattina, sapete qual è il luogo più affollato? Non è né la chiesa, né gli ospedali, e alla rivendita di tabacco, a giocare all'otto, nell'attesa, nel desiderio di vincere qualche cosetta. Sa, padre, mi devo fare la macchina nuova, con lo stipendio non ci arrivo, vediamo se possiamo, questo desiderio di essere ricchi, uno deve avere il necessario, però indica una grande mancanza di fiducia nel Signore. Questa fiducia, questo rapporto amoroso di Sant'Antonio nei confronti del Padre Celeste, nei confronti di Gesù, che cosa ha fatto? E così concludiamo. Ha trasformato Antonio in un grande santo. Allora io descrivo soltanto, poi domani lo riprendiamo, le caratteristiche di questo santo. Primo, è definito il patriarca del monachesimo. Era famoso uomo di preghiera, ne parleremo. La preghiera è la forza di Dio in noi. Diceva Sant'Alfonso con una frase un po' dura, forte: chi prega si salva, chi non prega si danna. Poi lo spiegheremo meglio. È stato soprattutto un lottatore contro i demoni. Voi sapete che Sant'Antonio le prendeva dal diavolo, ma vinceva sempre lui. La sua fede era incrollabile, la sua fede era più forte di ogni male. Era un grande guaritore di infermi, cioè di malati, i malati nel corpo e nello spirito. E poi era un grande direttore spirituale. Sapete, Sant'Antonio non era sacerdote, però tutti andavano, compreso Sant'Atanasio, che era vescovo, a chiedere consigli a lui, perché questo Antonio era immerso in questo amore di Dio provvidente. E vi chiedo, contro quali demoni ha combattuto Sant'Antonio? Chi erano questi demoni? Vediamo. I diavoli propriamente detti. Esiste, il diavolo esiste. Poi gli altri demoni sono tutti quelli che impediscono, ci tentano per allontanarci dal Signore. Questi sono gli altri demoni. Gli altri demoni, terzo, sono i vizi e le passioni che stanno nel nostro cuore, che ci rendono schiavi. Pensate all'avaro, l'egoista, l'ingordo. Sono demoni che prendono possesso del nostro cuore e ci distruggono. E un'altra domanda: qual è il nemico contro cui dobbiamo combattere soprattutto? Abbiamo finito. Chi lo sa di voi? Il grande nemico contro cui dobbiamo combattere con la forza della fede in questo Dio che è papà, chi è? Dovreste sapere, voi che siete devoti di Sant'Antonio lo sapete, come l'ha insegnato Sant'Antonio. Chi è il primo nemico contro cui dobbiamo combattere? Il vero unico nemico con cui dobbiamo combattere? Lo sapete, ve lo dico io. Siamo noi stessi. L'unico nemico contro cui dobbiamo combattere è il nostro io. È su di noi che dobbiamo centrare le nostre forze. Siamo noi che dobbiamo cambiare. Sono io che devo migliorare, non mia moglie, mio marito. Io devo cambiare, non il vicino di casa. Io mi devo convertire, non il Papa, il Vescovo e il Prete. Io devo diventare santo, non gli altri. Io sono responsabile, non gli altri. Concludo con questa affermazione, lo ripeto. Sant'Antonio è il grande combattitore, combattente. È il primo grande nemico, ricordatevi, che siamo noi stessi. Sono tutti quei demoni che stanno dentro di noi e che dai quali ci libera soprattutto l'Eucaristia. Lo vedremo in questi giorni.